Fuori? Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi, per qualunque motivo, vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
Ospiti di questa puntata, Ellie e Nikita, due ragazze, due amiche che hanno un podcast e una pagina Instagram meravigliosa che si intitola Ma non sembri malata. Due amiche accomunate da una malattia rara, non la stessa, ma entrambe hanno l'esperienza di avere una malattia rara. Io lascerei la parola a loro perché si presentino, perché io le conosco per via del podcast e siccome le seguo dall'inizio, avete fatto entrambe delle puntate su voi stesse all'inizio.
Sì.
Quindi invito a chi non conoscesse il podcast e iniziasse a seguirlo chiaramente dopo questa puntata di Fuori Norma ad andare a recuperarsi anche le puntate vecchie perché ogni puntata è veramente un gioiellino. Ma poi parleremo meglio del podcast. Ora parliamo di voi. Ciao ragazze, benvenute.
Ciao, ciao a tutti, grazie Emanuela per averci invitate. Non vedevamo l'ora di essere qui finalmente.
Infatti, siamo
Insomma.
contentissime.
Siamo riuscite ad organizzarci. Allora, io lascerei la parola a voi, in modo che vi raccontiate un po', per chi non vi conosce. Sicuramente c'è un podcast di autorappresentanza, la parola a voi.
Grazie mille. Ellie, inizio io, inizi tu?
Vai tu, vai tu.
Vado io. Io mi chiamo Nicole e ho 25 anni, fatti anche da poco, specifico, sto invecchiando, e ho una malattia rara che si chiama appunto mastocitosi sistemica. E verso il 2018 sono approdata, diciamo, sui social, ho iniziato a raccontare, appena ho ricevuto la diagnosi, così boom, subito il giorno dopo avevo questo magone. Volevo urlare, ecco, diciamo, al mondo che, cavolo, finalmente avevo un nome ai miei mali e quindi subito ho spalmato su tutti i social possibili tutto quanto. E da lì poi è iniziata la mia avventura con i social e poi così ho conosciuto Ally.
Giusto, giustissimo.
E voi
Mi
vi siete
presento.
conosciute sui social? Non vi siete mai incontrate di persona?
No,
Ancora no.
no, mai.
Ah, perché in realtà, Nicole, abbiamo sentito l'accento, sei toscana.
Sì,
E
cioè sarei
Ally?
originaria di Bolzano, però abito in Toscana, però non si sente nulla di Bolzano, eppure ci sono nata e cresciuta.
Vabbè, ma è l'accento toscano che è particolarmente
Sì, un
invadente.
bel po'.
Io ho vissuto a Firenze 5 anni e mi basta
Che bello.
tornarci per iniziare di nuovo un po' a mischiare un po' di accento toscano. Ellie invece non abita in Italia.
No, per adesso sono negli Stati Uniti, però ho cresciuto sia in Italia che negli Stati Uniti, durante la mia infanzia. Infatti, traslocando tra due posti è stato difficile anche con i medici, perché fin da piccolina ho avuto sintomi cronici. E sono stata finalmente correttamente diagnosticata a 18 anni con la sclerosi multipla. Dopo anni di diagnosi errati, e proprio quest'anno, negli ultimi anni sono peggiorata tantissimo e si è scoperto che ho anche un'altra diagnosi di disturbo neurologico funzionale, che è una malattia non rara, cerco di chiarire, non è rara, però non è molto conosciuta. Ci sono tantissime persone nel mondo che hanno questa diagnosi, ma purtroppo sì, insomma, neanche i medici conoscono fino in fondo come funziona, come si comporta e la causa di questa diagnosi. Quindi, insomma, io cerco sempre di chiarire perché so che ci sono persone come Nikita che ha una malattia vera, cioè è molto rara, si trovano pochissime persone al mondo che lo conoscono, e è per questo che servono ancora più ricerche, e dato che ci sono poche persone, è ancora più difficile. Invece, con questa diagnosi nuova mia, ci sono tante persone e stanno studiando. Stanno facendo tante ricerche e mi sento fortunata perché davvero la ricerca fa tanto ed è per questo che siamo così contente che stanno facendo anche dei farmaci sperimentali per la diagnosi di Nikita. Siamo strafelici perché è rara, quindi c'è da dire che non è poco, insomma.
Io ti ringrazio per questa precisazione perché effettivamente siamo abituati a considerare raro qualcosa che semplicemente non se ne parla spesso e quindi noi non la conosciamo perché come al
Esatto.
solito noi siamo la misura del mondo, no? Quindi se non la conosco io è rara. No, ma non...
Esatto. No, è vero, è vero.
È vero.
Ma non funziona così. Ti ringrazio di aver fatto questa precisazione. E la precisazione è proprio questa: che la differenza non è solo la diffusione, ma ha delle implicazioni questo, cioè le ricerche che vengono fatte per trovare delle cure per queste malattie. Ma visto che è così, allora Nikita ha una malattia rara, e io è la
Sì?
seconda volta, il secondo ospite che ho con la mastocitosi sistemica perché. È
Cavoli,
venuta,
è vero,
è
Vane.
venuta Vanessa,
Ciao,
che salutiamo, Vanessa di Ironia Cronica, se non seguite, seguite anche lei, ma chiaramente adesso come tutto, ogni manifestazione ha sé, nel senso che essendo che ogni persona è un individuo, noi lo diciamo per l'autismo, conosci una persona autistica, hai conosciuto una persona autistica, ma in realtà questo vale per tutto, perché persino le
vero.
malattie che hanno un'eziologia nota, ci sono degli studi in merito, hanno delle cause biologiche note di cui si sa. Gli effetti e i sintomi, che si può parlare di sintomi perché in questo caso sono malattie, si declinano a seconda dell'organismo della persona che lei ospita queste
Esatto,
malattie. E
giustissimo.
quindi,
Non potevi spiegarlo meglio.
io seguendo sia te che Vanessa, io ne conosco due, poi uno dice: Ah, ma ho conosciuto altre persone con la stessa malattia e non sono come te. E sì, perché ogni persona è a sé,
A
perché
sé.
siamo tutti individui e siamo tutti diversi. Ed è stato però la cosa che mi ha colpito un lungo percorso per la diagnosi e anche per te, Nikita. Puoi
Mamma mia,
raccontarci
sì.
un po' meglio, questo percorso che finalmente ti ha portato a dare un nome ai tuoi malesseri?
Allora, da piccina anche io avevo sempre, diciamo, dolorini un po' muscolari, ossei, soprattutto la schiena, proprio sempre male alla schiena. Io non mi ricordo un anno di non aver avuto mal di schiena, sintomi intestinali, gastrointestinali, scusatemi, diversi, diciamo diverse sintomatologie, insomma, che dopo un po', non quadravano, tipo, magari anche la febbre dal nulla. A volte mi ricordo anche che se arriva la febbre 37 e mezzo, 38, che tuttora mi succede, e poi scendeva all'improvviso, no? Cioè così dal nulla. E quindi niente, inizio il pellegrinaggio tra dottori che dicono: signora, è il dolore della crescita. Mia mamma dicevano che era il dolore della crescita. Poi no, ma la bimba si inventa scuse per non andare a scuola. Insomma, un po' il classico, diciamo. E finché poi non arrivo da questo dottore, finalmente, dopo essermi con una camminata di 15 minuti, mi sono fratturata le tibie, così dal nulla, anche lì a 17, no, quanti anni, 19 anni avevo. E c'è questo dottore che mi ha preso a cuore, lui tra l'altro è toscano, è andato a una conferenza di malattie rare perché lui sospettava che avessi qualcosa di raro. Inizialmente mi avevano quasi diagnosticato l'osteogenesi imperfetta, che è un'altra malattia rara, ma non era quella. E poi alla fine sono arrivata in un centro specializzato dopo tanti altri giri di medici, ma sempre tramite questo medico che mi ha tenuta monitorata, insomma, tutto il tempo. sono arrivata al centro specializzato di mastocitosi, dove appunto con una biopsia del midollo osseo, che è quella fondamentale per diagnosticare la mastocitosi sistemica, mi hanno diagnosticato la mastocitosi, che tra l'altro l'ematologa mi disse: secondo me non c'è la mastocitosi, e invece ta.
Beh, però almeno avete trovato un nome.
Sì.
Io recentemente sono andata a controllo dal genetista per la sindrome di Ehlers-Danlos e mi aveva fatto chiaramente le analisi genetiche per le forme conosciute, perché la sindrome, le sindromi, le cartilaginopatie, ce la posso fare, sono tantissime, di cui una parte ha un'origine genetica nota. Quindi per il momento hanno fatto i test i geni che conoscono, no? Quindi lei mi ha spiegato questa cosa e mi ha detto: per i geni che conosciamo non hai nessuna forma dei geni che conosciamo, quindi il risultato rispetto all'esame che abbiamo fatto è negativo. E io ho detto: ah, meno male, perché erano quelle, insomma, un po' più preoccupanti, che prendono il sistema cardiaco, insomma, cose un po' più invadenti, diciamo così. E lei mi ha risposto: ah, tu mi dici meno male, molte persone vengono qui e vogliono una risposta positiva. E io lo capisco benissimo e l'ho spiegato anche a lei, perché ci sono persone che hanno dei sintomi che non, di cui non trovano spiegazione e continuano a subirne le conseguenze per anni senza poter dare un nome. Che significa c'è una cura, non c'è una cura? Intanto diamogli un nome, no? Troviamo che cos'è. E poi lì si inizia un nuovo viaggio per cercare le cure che siano risolutive, che migliorino un po' la condizione, ma subire i sintomi ti fa sentire una vittima impotente, no?
Esatto. Infatti io quando mi avevano dato la risposta, che non mi aspettavo assolutamente, l'esito positivo della biopsia, ero contenta perché finalmente sapevo cosa c'avevo. Perché era tanta la sofferenza che volevo anche avere risposte, cioè c'era arrivato un punto della mia vita in cui mi sentivo totalmente pazza, cioè ho fatto il giro anche di psichiatri, cioè un delirio, quindi
Ma
sì.
tu hai anche, sai, la sfortuna di essere donna e carina, quindi sicuramente doveva essere una roba psicosomatica.
Brava, brava, bionda soprattutto, perché non ne parliamo sul biondo, cosa, mamma mia. Mamma mia.
Problema.
Sì,
Ellie,
abbastanza.
invece, tu hai una malattia di cui si sente parlare piuttosto spesso, che è la sclerosi multipla. Però anche tu mi hai detto che hai avuto un lungo percorso prima di arrivare alla diagnosi.
Sì, secondo me è perché ho avuto sintomi da piccina e di solito dicono no, cioè prima dicevano che verso magari massimo 20 anni in poi c'era un rischio aumentato di avere la sclerosi multipla e non cercavano di vedere se era la sclerosi multipla perché sicuramente non è venuto neanche in mente a nessun medico che questa bambina avrebbe già la sclerosi multipla ad 8 anni. Infatti non hanno mai fatto una risonanza magnetica, mi hanno diagnosticata 2 volte con diagnosi errata. Tra l'altro l'artrite giovanile, che non capivano come mai non vedevano proprio problemi fisici con le ossa o con le ginocchia, non capivano come mai. E più avanti hanno dato la diagnosi di fibromialgia, che insomma alla fine ho detto: ok, non vado più dai medici, non possono aiutarmi, basta. A 18 anni ho iniziato a perdere la vista in un occhio, che un po' mi è tornato, ma rimango sempre un po' cieca in un occhio. E hanno scoperto attraverso una risonanza magnetica che avevo 25 lesioni sul cervello, che sono un po' tanti per una ragazza di 18 anni, insomma. E da lì ho iniziato le terapie e sono stata stabile da quando ho iniziato le terapie. È per questo che negli scorsi anni il fatto che ho perso l'abilità di parlare per alcuni mesi. Ho perso l'abilità di poter camminare per quasi un anno, cioè più di un anno, e non capivano come mai le risonanze erano tutte stabili e continuavo a peggiorare con questi sintomi stranissimi. E da lì hanno capito che ho il disturbo neurologico funzionale, che vuol dire che nel mio cervello fanno confusione a mandare e ricevere signali giusti, quindi si intrecciano in qualche modo, dicono che per chi ha già una malattia neurologica come la sclerosi multipla c'è il rischio aumentato. E, purtroppo questo disturbo non è molto conosciuto, per tantissimi anni pensavano che fosse una malattia isteria, la chiamavano, che era solo le donne che avevano questa diagnosi, che era tutto nella testa. E purtroppo esistono ancora questi pensieri. Ho avuto un medico che, sapendo la mia nuova diagnosi, ha detto: ma stai cercando di attirare l'attenzione di qualcuno? E sono rimasta a bocca aperta, perché avevo letto online che c'erano queste idee per tanti anni, non credevo che ancora si pensava così. E purtroppo bisogna fare più divulgazione. E stanno capendo che comunque non è solo un disturbo psicologico, c'è un fattore psicologico, certamente, come qualsiasi altra malattia, secondo me, però è molto, c'è anche un fattore molto neurologico. Non è a caso che una ragazza con 25 lesioni sul cervello poi ha questo disturbo. C'è un collegamento che purtroppo non riusciamo ancora a capire bene. E la cosa bella è che sto imparando sempre di più a gestire i sintomi. A volte perdo la capacità di camminare per una settimana o anche 5 minuti, che proprio non riesco a camminare in avanti. Però in quei momenti a volte riesco a camminare indietro. Cioè il cervello non riesce a dire alle mie gambe di andare in avanti, ma andare indietro riesco benissimo. E questa è la cosa più strana di questo disturbo, è che tanti potrebbero pensare che sì, effettivamente sembra che magari sto cercando di attirare l'attenzione, ma per me mi sono sentita per tutto un anno fuori di testa, perché dicevo: com'è possibile che il cervello si confonde per 5 minuti e poi, ah no, ho capito tutto, riesco a camminare. E quindi è un disturbo molto strano, non raro, perché ce l'hanno tantissimi, ma credo che tante persone che ce l'hanno, che ce l'abbiano, magari hanno paura di dirlo, perché effettivamente ti prendono per pazza.
Certo, certo. Nel tuo caso chiaramente è venuto fuori perché in concomitanza con la sclerosi multipla. Giusto. E quindi è emerso in maniera particolarmente evidente, ed effettivamente deve essere estremamente disorientante. Perdi il controllo del tuo corpo, non ti spieghi che cosa sta succedendo.
Esatto. No, è stranissimo. Poi ci sono momenti quando magari è il collo, che magari con le gambe mi metto in carrozzina quel giorno, sto a posto, non nota niente nessuno, sono in carrozzina. Quando è invece il collo che fa dei tic, che poi tra l'altro quando succedono alla testa non riesco più a parlare in quei momenti, quindi anche qualcuno se mi chiedesse cosa succede non mi escono le parole. E in quei momenti, secondo me, è il momento più strano, perché perdere la voce, cioè l'abilità di parlare, è una cosa bruttissima e rappresenta bene ciò che si prova con una malattia invisibile. A volte ci sentiamo davvero di non poter neanche esprimere ciò che ci succede. È molto simbolico, però è molto brutto quando ci si passa.
Mi è colpito molto questa cosa, perché io, come moltissime, veramente moltissime persone autistiche senza disabilità intellettiva e senza disturbo del linguaggio, abbiamo dei momenti in cui non è possibile per noi parlare. Ed è incredibile, incredibile. Cioè, a me, quando è successo a me, da adulta, cosciente, perché poi chiaramente da bambina io mica mi rendevo conto, non avevo la capacità di riflettere sulle mie cose, su queste cose, o magari non avevo voglia di parlare, andavo per i fatti miei, stavo per i fatti. Ma quando mi è successo da adulta di dover essere nella condizione di dover parlare, e che non fossi in grado di, che mi uscissero le parole, o che non riuscissi a sollevare la testa e a guardare oltre il pavimento, è stata una sensazione incredibile, proprio di non è possibile. E le persone intorno a me che insistono cercando di parlarmi, perché magari si accorgono, no? Chiaramente si accorgono che c'è qualcosa che non va, e tu non hai alcuna possibilità di dire loro che cosa sta succedendo, anche di rassicurarli, dire: no, guarda, non sono svenuta, cioè, ci sono io qui dentro, sono cosciente di quello che sta succedendo, ma non posso dirlo. Mi ha riportato un po' a questi momenti qua, non posso dirlo, cioè vorrei dirvi che cosa, ma sono qua, ci sono, ma non posso dirvi niente. Sì, è incredibile, ed è anche certo molto simbolico riguardo alle malattie invisibili. Io giusto oggi pensavo a questa cosa qua. Allora, io sono presa da due comunità estremamente diverse, che sono quelle delle malattie croniche e dell'autismo, che sono due cose quasi opposte. ma hanno la difficoltà di comunicare quali sono queste differenze, perché non si vedono. E quindi è impossibile, chi ti vede come me, tu sei come me. E quindi siccome io riesco a fare queste cose, o siccome addirittura io ti ho visto farle ieri, oggi
allora
non
tu le puoi fare, secondo loro.
Tu le puoi fare, perché io te l'ho visto fare ieri, perché siccome sai fare questo, sai fare anche quell'altro. Ed è una condizione che io trovo che sia in comune tra queste due comunità, perché gli altri proiettano su di noi un'idea che non corrisponde a quello che vedono. Infatti il titolo, Ma non sembri malata, è... La pallissiana, esattamente questo, no?
Quella è stata l'idea di Ali.
Ma perché viene detto così spesso? E secondo me chi l'ha sentito, appena vede il titolo, capisce subito di cosa parliamo. Lo sentiamo tutti, troppo spesso.
Ma anche tu sei così giovane.
Esatto, oppure ti vedo bene, ma sei bella. Non so quante volte dicono, ma sei così bella, come se la bellezza...
No, cioè quando dicono sei così bella, cioè guarda, a me casca il mondo addosso. Peccato, sei così bella.
Infatti perché ci si aspetta che allora, siccome è una malattia, la tua vita sia miserabile, cioè non fai più nulla, no?
Bravo.
La tua vita è finita. Peccato, così giovane e bella, la tua vita sprecata.
Bravo.
Poi frena. Non è esattamente così.
No, cioè di tutti i colori, davvero. Purtroppo l'ignoranza è ancora davvero tanta, davvero tanta. Io ogni tanto me ne rendo conto e c'è ancora tanto da fare, però cioè, io vedendo la differenza, ad esempio, tra il 2018 e ora sui social, per esempio anche solo nella comunità delle malattie croniche, io nel 2018 ero più orientata verso la comunità americana, perché qui in Italia se ne parlava molto meno. Ora invece sono più orientata in quella italiana che in quella americana, perché davvero è aumentata tantissimo. Meno male. Cioè proprio...
Sì, di questa cosa... c'è un risveglio da questo punto di vista in Italia, anche degli attivisti sulla disabilità e l'autismo, c'è un fiorire. Finalmente stiamo trovando la nostra voce e finalmente io ho l'impressione che stiamo iniziando a trovare anche qualcuno che ha voglia di ascoltarci.
Brava, soprattutto quello, penso. Soprattutto quello, qualcuno che abbia voglia di ascoltarci oppure che ci ascolti davvero, non che magari dice ok e poi basta, no. Qualcuno che magari anche forse riesce a concretizzare alcune cose che chiediamo, diciamo, non lo so. Io sono ancora fiduciosa, non ho perso le speranze, speriamo in un futuro.
Questa è una delle caratteristiche, un'altra caratteristica che accomuna moltissime persone con delle malattie invisibili e in realtà spesso anche piuttosto invadenti.
Sì.
Questa fiducia nel futuro, che è la curiosità prima di tutto, una curiosità di vedere che cosa sta succedendo, che cosa succede, di informarsi, di scoprire nuove cose, esce un articolo, a te ti interessa. Quindi questa proiezione nel futuro è forse anche un po' di speranza che sta iniziando ad emergere. Rispetto a quando ero più piccola io, che forse lo stereotipo del la tua vita è finita, era anche, trovava corrispondenza spesso nella realtà, perché era difficile uscire dal pensiero dominante. Quando tu sei isolato e tutti intorno a te ti proiettano questo stereotipo, no? Che la tua vita è finita, che ora non fare più niente, che tu tanti sogni che potevi realizzare non li realizzerai più. O nel mio caso non li realizzerai mai, perché io ho una disabilità genetica, quindi manco in tempo. Oh. Niente.
No, sì, poi si tendeva anche a nasconderla la disabilità, quindi, cioè, ancora ora,
tantissimo.
Però,
se
ricordi, cioè, proprio, eri malato, subito, no, devi nascondere,
non
farlo dire, vedere.
Lo dici. E il cambiamento, secondo me, sta arrivando proprio da quello, dal fatto che, prima di tutto, la rivoluzione di internet e la possibilità delle persone di entrare in contatto fra di loro. Mm-hmm. E credo sia iniziata, no, con i blog privati, anonimi,
sì,
in cui ci incontriamo noi, parliamo delle nostre cose. Quando ero adolescente era un po' così, e poi è iniziato ad aprirsi verso gli altri. io ho visto proprio un fiorire della comunità da questo punto di vista, e questa evoluzione mi ha dato speranza, perché prima trovarci fra di noi, trovare altre persone che condividessero la propria esperienza, e anche vedere, ma guarda Nikita in vacanza, ma forse anch'io, che bello sarebbe andare in vacanza, vediamo cosa posso fare per trovare una sistemazione, no, Ali, un posto in cui posso portare la sedia e andare in vacanza anch'io, iniziare il confronto positivo, no?
Sì,
che non è l'ispirazione brutta del se ce la fa lei, è tutto un altro fiorire.
Esatto, che io vedo. Concordo.
E io la vedo nella comunità di Ma non sembri malata, e fiorire è la parola giusta, perché voi salutate sempre con ciao fiorellini e le vostre, chi è la grafica?
Io, aspetta, grafica, le immagini sono prese rigorosamente da Pinterest, perché
oh, vabbè, che vuol dire? Oh, ma prima di tutto c'è il gusto, che sono scelte assemblate,
esatto, infatti
c'è tanta cura in questa è creatività, mettere insieme cose in maniera originale, e sono meravigliose, e a me solo le grafiche mi riempiono il cuore di gentilezza. E questo è il vostro podcast, un podcast gentile.
Esatto, sì, concordo, è vero, è vero. Io me ne sono accorta dopo un po' di puntate che il nostro podcast è gentile e neanche invadente, perché talmente ci si capisce a vicenda che riusciamo a capire anche, no? Cioè, dove magari una persona non vorrebbe andare a parlare, cioè lasciamo che la persona si esprima come vuole lei.
Sì, sì, è il creare lo spazio per l'altro.
Sì, esatto, esatto, esatto.
Passiamo il microfono, diciamo.
Mi sembra che siamo cresciute insieme, ne stiamo parlando da te.
È vero!
Praticamente, quando è che iniziate, Emanuele? Praticamente
febbraio del 2021.
E noi a marzo, Ellie.
Marzo, quindi insieme proprio.
Esatto.
Ma com'è nata l'idea? Abbiamo parlato del nome, delle grafiche, ma dell'idea di fargli un podcast?
Io amo i podcast, amavo sentire podcast che parlavano di persone come me, con una malattia invisibile, e avevo fatto amicizia con Nikita, e un giorno pensavo, ma podcast in italiano, non so, non ci sono tantissimi, ora ci sono molto di più, però dicevo, ma non ci sono tantissimi, e non c'è un podcast che parla di persone come noi, che abbiano malattie invisibili. Ho detto a Nikita, se iniziamo un podcast, ho scritto proprio così, un messaggio tramite WhatsApp, ho detto, se cominciassimo un podcast, e lei ha accettato, cioè secondo me, dicevo, ma non so.
In panico. Ma no, io ero in panico totale, un podcast io, ma se manco riesco a parlare da sola fra un po', cioè proprio...
E insomma... È partita da lì, nelle prime puntate abbiamo detto, no, se ascolta anche una persona e quella persona si sente magari meno sola, lo facciamo per quella persona, ci basta quello. Non potevamo immaginare quante persone si sarebbero ritrovate, Madonna, nella nostra comunità. Abbiamo imparato così tanto, ed è solo grazie a loro che abbiamo continuato, perché ci danno l'ispirazione, il coraggio e la forza.
La carica.
Esatto.
La carica.
Esatto.
E poi tantissime persone molto diverse fra loro, veramente è diventato un polo di attrazione, il centro di una rete, no? In cui le persone si ritrovano, è veramente una community, e se ne sentiva davvero tanto il bisogno in Italia, per cui io prima di tutto, come esponente della comunità, vi ringrazio. Pubblicamente anche penso a nome di tutti quelli che amano il vostro lavoro.
E noi ringraziamo te, perché anche te,
infatti, anche tu fai tanto.
Siamo, cioè, lì,
quando parlavi infatti dell'inizio, quando si parlava solo tramite magari blog anonimi, noi dobbiamo ringraziare anche loro, perché ci hanno dato il coraggio, loro hanno portato avanti questa comunità fino ad oggi. Senza le persone che sono venute prima di noi, non saremmo state qui oggi.
Assolutamente vero, è necessario riconoscerlo. Sentite, io ho un'altra domanda, visto che parlate con così tante persone e avete, come dico io per me stessa, il privilegio di raccogliere tantissime testimonianze. Per me una grande differenza che mi interessa sempre molto e che mi incuriosisce sempre molto è la differenza fra me, che sono nata con la mia disabilità e la mia malattia cronica, e qualcuno che invece ha una diagnosi, cioè dopo, cioè indipendentemente dall'età, che ha una memoria di una vita senza i sintomi e senza la diagnosi, e quindi c'è un cambiamento nella vita. Avete riscontrato una differenza anche voi?
Sì, assolutamente, almeno io. Allora, diciamo il 90% delle persone che ho conosciuto che hanno avuto una diagnosi dopo avevano prima una sintomatologia, comunque, anche loro fin da piccole più o meno, e in comune c'era questo benedetto pellegrinaggio tra i medici o persone che ti davano della pazza o anche medici che ti davano della pazza oppure che volevi attirare l'attenzione, sempre, si finiva sempre lì. Cioè, è pazzesco come pratica, davvero il 90% delle persone accomuna questa cosa. C'è una sofferenza immensa, ma tantissimo, oltre che fisica, per i sintomi, psicologica. Cioè, io ho ancora dei traumi che tuttora sto ancora elaborando con il mio psicologo, santo psicologo, e quindi è abbastanza. Cioè, per carità. È chiaro che anche una persona che nasce consapevole di avere una disabilità, che ha già una diagnosi magari fin da piccino e quindi non ha memorie, diciamo di medici che magari ti danno del pazzo, che vuoi solo tirare l'attenzione, o magari può essere anche perché, magari posso, perché ora c'è chi magari può dire che quando magari dici che hai qualche sintomo, ti potrebbero dire che ingrossi la cosa, ingrossi la questione, ma stai esagerando, ma sai. Cioè, diciamo che lì si va sempre a finire poi
Nell'invalidazione dell'esperienza del paziente.
Benedetta,
Esatto.
una
Meglio
meraviglia,
di
Maria.
così non si
Grazie.
potrebbe dire.
Cioè, ti adoro. Grazie, davvero. Cioè.
Questa è una
Esatto.
cosa in comune, quindi.
Direi di sì, direi di sì.
Esatto.
Sì, nei bambini, io mi ricordo quando ero piccola, nei bambini era un po', io credo che fosse anche. Non lo so, mi viene questa cosa brutta da dire, per abituarli che
Sì?
questo era.
Sì, esatto,
E
sì.
quindi dai, non piangere, non è niente, ti stanno solo bucando per la 14ª volta le braccia e tu hai solo 2 anni, non è
Sei
niente, è tutto a posto.
giovane, sei smodato, cioè.
Sì, capito? Ti esce la spalla, non è un problema, adesso la rimettiamo a posto, non piangere. È un po'. Si fa con una diversa, senza la malevolenza che magari o il pregiudizio, no? Il carico di pregiudizio che ci può essere quando sei più grande, però bene o male c'è sempre questo aspetto di invalidazione,
Mamma mia, è
tu
tremendo.
meglio che stai un po' lì, un po' in silenzietto, perché io ho avuto proprio la percezione che la mia malattia fosse qualcosa di difficile da gestire, di faticoso da gestire, e quindi almeno io dovevo farmi da parte. Cioè, i miei sentimenti, le mie emozioni, almeno io, visto che la cosa era così ingombrante, almeno io dovessi farmi un po' da parte, occupare meno spazio, perché questa cosa era tanto ingombrante. Non lo so se il crescere, voi come vi sentite nei confronti della vostra famiglia?
Allora, c'è stato i primi momenti in cui alcuni membri della mia famiglia non hanno accettato la cosa, cioè nel senso, magari io dicevo mi devo sedere un attimo, ma no, ma dai, ma sono ancora 2 passi che sia, mentre a me mancava il fiato, avevo un dolore che c'era un senso di rifiuto della malattia. Io magari prendevo il discorso perché volevo sfogarmi, volevo parlarne, ma questa non è cattiveria, è questione che dovevano, cioè proprio non volevano accettare il fatto che io fossi malata. Penso che nessuno vorrebbe per i propri figli, per i propri nipoti, per i propri, no? Fratelli, sorelle. Però Pian piano negli anni sono riuscita a farli aprire e sbucciare tutti come dei fiorellini verso la mia malattia, insomma, poi l'hanno visto con i loro occhi alcune cose, quindi insomma, una volta che c'era davanti alcune cose, purtroppo, ecco, questo è come mi è venuto in mente un'altra cosa, vedi? Mentre parlo così mi arrivano, che purtroppo c'è questa cosa che finché non vedo, non credo nel discorso della malattia. Cioè, si torna sempre al discorso dell'invisibilità. Se io ti dico che magari è un sintomo e non si vede, perché tu non mi devi, cioè, se io dico che ho dolore e mi vedi magari tutta bella truccata, eyeliner, mascara, brillantini ovunque, posso avere comunque dolore. Eppure no, il dolore collegato alla faccia, magari con le occhiaie che ti arrivano fino ai piedi, bianca come il muro, cioè, capito? Questo, secondo me è un collegarsi di cose, ecco, cioè, nel mio caso è stato così.
Ma come dicevi tu, forse nella famiglia c'è anche una fase di lutto nell'accettare questa cosa qua.
Brava, 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 esatto, decisamente così.
Cioè si deve
Cioè,
rinunciare a qualche idea che avevano su di te,
sì,
qualche progetto segreto.
brava, esatto, soprattutto.
Ali, com'è stato per te invece? La tua famiglia ha avuto lo stesso sollievo nell'avere la diagnosi o...
Sì, direi di sì, perché la mia famiglia, soprattutto mia mamma, è stata ad ogni visita da quando ero piccina. Mi hanno sostenuta sempre, ho avuto sempre il supporto dei miei fratellini e i miei genitori. I problemi erano con i parenti, quindi nonni, che dicevano: ah no, la state coccolando, e no, la dovete fare una dieta, che tra l'altro hanno provato per magari dire: ok, ci proviamo con una dieta che poi ha creato altri problemi. E insomma, erano i parenti che non dubitavano anche magari se erano se i miei genitori si inventavano le cose, che magari inventavano loro, esageravano loro, e dicevano: eh no, se fosse mia figlia la manderei a scuola e direi: no, vai a scuola, cioè ti passerà. E invece i miei genitori mi credevano e quindi io avevo sempre il loro supporto. E secondo me è una cosa che non si vede spesso nella comunità. Io vedo che sono stata super fortunata e privilegiata perché non sono tutti con questa storia. Infatti, a volte mi sento un po' in colpa perché dico: no, io ho avuto un'esperienza di supporto, cioè mi dispiace. Però forse è anche bello sapere che esistono famiglie così.
Brava,
È che
esatto.
noi in futuro possiamo fare meglio dei nostri nonni, dei nostri genitori.
Amen. Esatto. Abbiamo
Scusa.
bisogno anche di esperienze positive, no? A cui
Esatto.
guardare, se no, quella fiducia nel futuro, quel confronto positivo, come facciamo poi?
Esatto.
La cosa buffa è che chiaramente loro, essendo tuoi supporter, sono entrati nella bolla stanno esagerando, non sono... sono entrati
Esatto.
anche loro nella bolla del
Esatto, no, dicevo,
scetticismo.
che poi cioè, hanno fatto tutto quello che potevano fare. Cioè, anche quando i medici dubitavano, loro dicevano: no, nostra figlia non inventerebbe mai una cosa così. Anzi, dicevano: no, alcuni nostri figli forse si inventerebbero pure qualche sintomo per non andare a scuola, ma lei sarebbe l'ultima dei nostri figli a fare queste cose. Cioè, loro dicevano: no, conosciamo i nostri figli, siamo i suoi genitori, siamo con lei da quando è nata, cioè la conosciamo benissimo. E quello mi ha dato, secondo me, mi ha insegnato che non dobbiamo accettare quello che dicono i medici, che a volte non hanno ragione, perché avere un adulto presente che dice: ah no, questo medico so che è esperto, so che ha studiato, però non ha ragione, mi ha insegnato tantissimo, perché adesso da adulta, se c'è un medico che magari mi dice una cosa che non mi sembra giusto, posso dire: ok, però può essere che si sbaglia il medico, che tante persone invece pensano: tu vai dal medico, quello che ti dice è parola santa, parola sacra, che tu devi andare a seguire qualsiasi consiglio, perché l'idea un po' è quella. Invece no, ho potuto vedere come alzare la mia voce, come parlare di quello che io stavo passando senza farmi scoraggiare da qualche medico che dice no, ma non è niente, insomma.
Questo è meraviglioso. Questa è una, vedi, anche questa è una cosa che si vede poco, ma io credo che sia infatti dovuta all'altra cosa che si vede poco, che sono i genitori che ti supportano, perché sono stati loro con il loro esempio a insegnarti che l'autorità del medico non è per forza indiscutibile, che anche il medico è un uomo e può sapere delle esatto. cose, ma non tutte. Mm-hmm. E io ho un po' la sensazione che spesso i genitori, in un momento di disperazione, perché non capiscono che cosa sta succedendo, hanno più facilità ad affidarsi a qualcuno che a delegare, no? È l'esperto, lo sa lui.
Esatto, invece, sì.
Mm-hmm. Mantenere un po' lo spirito critico e dire forse però no, chiediamo mm-hmm. un secondo parere. E adesso come sta andando, Nikita? Io so che tu hai iniziato una terapia sperimentale. Come sta andando sì. la tua terapia sperimentale?
Allora, al momento non ha dato i benefici sperati, però penso il 23 settembre mi aumentano la dose e vedremo. Altrimenti se continuerà a non fare praticamente nulla, dico praticamente perché su tutti i sintomi che ho mi ha migliorato solo tra virgolette l'orticaria, dico solo perché per me l'orticaria, per me Nicole, è la cosa minore, ecco, diciamo, rispetto agli altri sintomi, magari che cose che colpiscono organi interni, per me ecco è proprio, anche loro hanno detto, cioè alla fine è un farmaco antintumorale. Se deve funzionare da antistaminico, è anche inutile che te lo diamo, no? Quindi vedremo, ecco, sì, il 23 settembre aumenteranno le dosi e vedremo un po' anche come reagisce il mio corpo. Insomma,
ma
anche
ha
lì...
effetti collaterali?
Per ora no, per ora zero di zero, è come se prendessi una pasticca di acqua e zucchero praticamente, proprio, meno male, almeno quelli.
E qual è la cosa importante, eh?
Esatto,
no, scusate, esatto. Ma per me quella è una
vera. Beh, guarda, che effetti collaterali poi ti mettono a letto già il triplo già di quello che magari sei, quindi decisamente speriamo che con l'aumento della dose, ecco, non si presenti negli effetti collaterali, insomma, sì, incrociamo sì, le dita sì.
Incrociamo le dita, se siete religiosi pregate,
cioè, toccate ferro, ognuno good di voi faccia, esatto, ecco. Faccia quello che nel vostro sistema funziona per mandare esatto. energia positiva.
Speriamo,
verso Nicole.
Speriamo tanto, Nicole.
Grazie.
Mentre Ellie, tu poco fa hai detto che stai trovando dei modi per gestire i sintomi o gestire la situazione.
Sì. Sì, insomma, per l'ASM prendo una terapia orale che comunque sta funzionando, sono stabile, non ci sono nuove lesioni. Per il disturbo neurologico funzionale consigliano, tutti i medici mi hanno consigliato di vedermi con una psicologa, che tra l'altro già vedo una psicologa da parecchi anni. Quando sono andata da lei ha detto, ma perché ti mandano qui? Questi sono sintomi neurologici e effettivamente è forse l'unica persona che mi vede e che capisce come sta andando il disturbo, come sto gestendo i sintomi, magari mi aiuta con i fattori magari stress che possono magari influire molto sui sintomi, però per la parte neurologica i medici hanno, fra virgolette, mi hanno abbandonata. Ancora sto cercando un neurologo che mi seguirà per questa diagnosi, giusto per avere qualcuno che magari mi può vedere se sto avendo grossi problemi come prima, quando non riuscivo a parlare, perché se vado dal medico di base o anche dal neurologo che mi vede per l'ASM, mi dicono vai dalla psicologa, non mi aiutano, non sanno cosa fare, e quindi io da sola sto leggendo tante cose online, si dice sempre non andare su Google, non leggete le cose, ma un medico mi ha dato un foglietto dove ha scritto un sito web, ha detto vedi su internet quello che c'è scritto su questo disturbo, cioè veramente ho il permesso dei medici questa volta.
che poi a volte lo fanno anche loro, voglio dire, a me esatto. Davanti ogni tanto stanno via a googlare, perché poi alla fine, certo uno studia medicina, ma
beh, boh, magari sanno cose. Quali siti sanno meglio
consigliarmi,
sì. Capito?
almeno
un sito affidabile in cui andare
esatto. Non si mancano su www.muro.com dove trovi strane cose.
Quindi io leggo molto quello che le nuove ricerche, la cosa che mi ha affascinata è che con una risonanza specifica che non usano ancora su tutti i pazienti per le ricerche, questo tipo di risonanza, hanno visto che l'attività dei nervi nel cervello di una persona che ha questo disturbo sono strani, sono diversi, e hanno fatto anche le prove con persone che fanno finta di avere gli stessi sintomi. E già lì si vede una differenza nel cervello, quindi dicono è impossibile che qualcuno fa finta, perché lo possiamo vedere sulla risonanza, dei segnali strani nella testa di qualcuno che ha questo disturbo. Questa mi ha affascinata e mi ha rassicurata molto, perché più senti i medici che dicono vai dalla psicologa, inizi a dubitare, anche io che ho avuto i miei genitori che dicono no, non è così, non li ascoltiamo. E insomma, io ho trovato anche degli esercizi per che si magari si fanno per aiutare il cervello, quindi ripetitivi, per aiutare il cervello a capire come fare bene un passo in avanti.
E qual è il percorso?
Esatto, aiuta il percorso a rafforzarlo in modo giusto e niente, mi sento molto meglio di prima, che adesso ho una risposta, e quando magari un giorno non riesco a camminare cerco di stare tranquilla sapendo che il cervello prima o poi lo capirà di nuovo, e questa è una cosa bella, insomma, perché anche se ho le mie giornate, no, magari ho tantissimi sintomi, so che passeranno, non sarò sempre così.
Sì, la cosa che io ho trovato rivoluzionaria è, per molte persone, è smettere di concentrarsi sulle cose che non puoi fare.
Mm-hmm. Brava.
Bravissima.
Anche perché fluttuano, non sono sempre uguali, quindi mm-hmm. vediamo che cosa faccio oggi. Oggi faccio questo, oggi... Mm-hmm. oggi sto a letto a leggere. finalmente ho il tempo di leggere quel libro che è tanto tempo che volevo leggere. Io ho un mm-hmm. po' questa cosa qua.
Sì, no, è cambiare la prospettiva, invece di dire oh, oggi il mio corpo mi ha bloccata, non riesco a fare nulla. Non dico che non ho i miei momenti così, quando dico no, ma che cavolo, sto in carrozzina proprio oggi, quando volevo camminare, quando volevo fare le cose un po' più da sola. Però poi posso dire oh, oggi è giornata riposo, quindi mi godo una giornata un po' più magari presa lentamente. Quindi il cambio di prospettiva, non dico in modo tipo, non voglio essere positiva tipo fino al punto di essere tossica, però quel cambio leggero della prospettiva può aiutare, insomma.
Sì, concordo pienamente.
Entrambe avete parlato dell'importanza, anche Nikita poco fa, di avere un appoggio da parte di uno psicoterapeuta.
Mm-hmm. Fondamentale. Mm-hmm. Penso sia fondamentale, cioè proprio io penso che senza uno psicoterapeuta io non so dove potrei essere, però nel mio caso è stato davvero fondamentale.
Anche nel
cioè
mio,
proprio
sì.
ce n'è bisogno, ecco. In alcuni casi, poi soprattutto quando si tratta di accettazione, accettare la malattia, accettare alcune diagnosi, alcune... Mm-hmm. Insomma, ci vuole, a me ha fatto tanto bene, mi ha salvato davvero da situazioni abbastanza brutte.
Mm-mm. Io credo che questo sia un aspetto altamente sottovalutato.
Troppo.
Il nostro sistema sanitario consegna delle diagnosi senza preoccuparsi di questo aspetto che è salute. Perché anche lì, no? Uno ti invalida, ti dice, no, è tutto psicologico. Quindi è salute psicologica.
Brava.
Ecco, quindi
esatto.
Salute.
Brava, cioè la salute psicologica è importantissima anche per il malato stesso. Cioè se tu, se non hai la salute psicologica sotto controllo, è un problema anche poi per la malattia, chiaramente. Si riversa poi nel resto, no? Mm-hmm. Quindi, concordo.
Ho appena mi è sfuggito l'occhio sull'orologio, noi è un'ora che parliamo, potremmo stare qui tutta la
Ma
sera.
Vola il tempo.
Io non sono neanche accorta, davvero. Mamma mia.
È incredibile perché c'è tanto tempo che volevamo parlare e ora io non smetterei più.
Neanch'io.
Però vabbè, possiamo continuare, questa la condividiamo e poi noi continuiamo a parlare.
Esatto, infatti.
Benissimo,
infatti, brava.
A me va bene.
Intanto vi chiedo quali link lasciamo nella descrizione in modo che le persone che ci hanno ascoltato vi possano trovare.
Vai,
io direi manonsembrimalata.it, trovate anche dove seguirci sui social e dove seguire me, Nikita, potete trovarlo facilmente tutto lì sul sito.
Vabbè, io lei si chiama Sono Alli, mi raccomando con la A, non con lei come la pronuncio io, e invece Nikita Bizeta, Bizeta sta per Bolzano, così giusto per me. Perché...
per mantenere l'origine.
Sì.
E tra l'altro Nikita ha anche un canale YouTube.
Attenzione. Sì, ho un canale YouTube, adesso un po' abbandonato a se stesso, ma giuro che lo riprendo. Sì, lì condivido un po' di cose, ho fatto l'home tour non richiesto inizialmente, poi dopo è stato richiesto, quindi così.
Ma guarda, già solo da quello che vedo adesso, sei probabilmente il sogno di... sei una principessa Disney.
Brava, sì,
è
sono
vero,
una...
sì.
Mi sono creata la mia dimora, Santo Jacopo, che è davvero poverino, praticamente dorme nella camera delle principesse, però... però c'è una camera anche lui dove c'è il songolino dove gioca la Play, scusate, Xbox, che sennò poi è intrusida, e... quindi no, dai, siamo arrivati a un compromesso.
Dai, io sponsorizzo questa questione degli spazi separati. Ognuno deve avere un po' il suo...
No, no, io penso, guarda, per me è fondamentale, ma anche per lui, cioè proprio dobbiamo avere le nostre ore, ma proprio ore separate al giorno, perché davvero io 24 su 24 con una persona, ma che anche che sia mio familiare, non ce la faccio a starci, cioè proprio... ho bisogno dei miei spazi, di stare da sola, di dare sfogo ai miei pensieri, alle mie cose, quindi sì, concordo.
Bene, io vi ringrazio di essere state miei ospiti, seguite Ellie e Nikita, Alli e Nikita sui social e sull'account, ma non sembri malata, e ascoltate il loro podcast, un podcast gentile.
Grazie mille Emanuela, grazie di cuore.
Grazie di cuore, sei dolcissima.
Ciao!
Ciao,
ciao, ciao.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.